Trento.
Ehi, ehi tu, sì, sì tu che stai ascoltando questo podcast. Io non so anche se per te è successa la stessa cosa, però nella mia vita ho avuto tanti insegnanti, però veramente pochi maestri. E cosa intendo per maestro? Per maestro intendo una persona che abbia profondamente trasformato la mia esistenza. In maniera virtuosa, in maniera bella, con una profondità che va un po' oltre la semplice conoscenza di fatti o di cose. Ecco, proprio di questo andremo a parlare oggi con Federico Laudisa, che è un professore di filosofia della scienza presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento. E con Federico parleremo di filosofia, certamente, di scienza, ma anche dell'importanza di avere maestri e di come questi maestri, almeno per lui, gli abbiano aperto delle porte di conoscenza. Certo, mentre gli parlavo, mentre lo incontravo, ho provato addirittura un po' di invidia, se vogliamo, perché l'esperienza che ci racconta è bella, è illuminante. E nel nostro metadialogo di oggi andremo ad ascoltarla assieme, ad esplorarla. Partiamo quindi dal suo incontro con la filosofia e dal suo incontro con Socrate. Lo so, ti stavi aspettando Socrate e invece ti starei chiedendo: ma cosa c'entra la musica country con la filosofia della scienza, con i maestri, con Socrate? Beh, un po' perché siamo alla frontiera della conoscenza, cioè spingiamo un po' i limiti della conoscenza un po' più in là. E in questo senso, se vogliamo, Federico è un esploratore. E un po' la musica country ci sta in tutto ciò. No, almeno io la penso così. Vabbè, un po' anche perché ci piace. Beh, allegra, ha un bel ritmo. Ok, torniamo a noi. Socrate?
Quando io ho incontrato la filosofia per la prima volta, appunto nella quella che era il primo liceo classico, insomma la terza il suo anno, beh, sono stato molto colpito da una cosa che poi, diciamo, da adulto, no, sento che giustamente si ripete quando si insegnano queste cose, e cioè dalla famosa maieutica di Socrate, no?
Ah, hai visto che Socrate è arrivato?
Cioè dal fatto che specialmente in quell'ambito, come dire, di tempi antichi in cui la società era molto più semplice, no? Molto più sobria, per motivi ovvi, non per motivi, come dire, di qualità, c'erano molte meno cose. E allora io mi figuravo questi, diciamo, dialoghi filosofici in cui Socrate cercava di stimolare, no, il suo interlocutore a tirar fuori da sé i problemi, i contenuti, insomma le riflessioni. Questo aspetto mi ha, appunto nella mia così acerbità, mi ha affascinato subito tantissimo.
Ah, adesso capisco, quindi da qui è un po' nata la tua idea di connessione allievo-maestro.
Quindi quello è già un certo senso un po' uno schema allievo-maestro, no? Anche se appunto noi leggiamo che Socrate non si pone come maestro perché dice: io non so niente di specifico, quello che cerco di fare è fare in modo che voi ragioniate, no? Non sono portatore di contenuti, dottrine e teorie, ma è sempre un rapporto, insomma, in qualche modo da allievo a maestro.
Eh sì, questo era il bello di Socrate, che non si poneva come maestro, ma in qualche modo indicava una strada, una direzione. Bene, sfumiamo la musica e continuiamo questa riflessione, perché questo incontro con Socrate ha contribuito a formare nella mente di Federico l'importanza, dare il senso dell'importanza della relazione tra allievo e maestro.
Sono stato sicuramente sempre molto attento e anche affascinato dalla potenziale ricchezza del rapporto tra studente e maestro.
Proviamo quindi ad esplorare questa relazione con degli esempi concreti.
Dico due cose, prima su un professore che non era di filosofia, anche se era laureato in filosofia, che era professore di italiano, faceva delle lezioni per esempio su Dante veramente straordinarie, e garantisco che tutta la classe si svegliava da questa specie di trance che si verificava quando lui parlava della commedia di Dante al suono della campanella, una cosa veramente che andava così, anche ragazzi che poi per il resto non è che avessero tutto questo interesse per le materie, ma erano catturati letteralmente da questa affabulazione di questo professore su veramente straordinario.
Che poi non è così difficile affascinare questi ragazzi, perché quello che bisogna fare è trovare la giusta connessione fra l'opera e il mondo, l'esistenza, gli impulsi, gli istinti di queste giovani e di questi giovani. E quindi questo professore
sapeva essere, come dire, un collegamento fra questa opera e noi poveri ragazzetti così di 16 anni, no? Intenti a tutt'altro nella maggior parte del tempo.
Comunque questo era al liceo. Al liceo si sa che i professori, le professoresse hanno una relazione molto più vicina agli studenti. All'università le cose sono molto diverse.
No, dissento completamente.
E cioè?
Dissento completamente.
Perché?
Quando poi sono andato all'università, numerosi docenti hanno svolto in modo diverso questa funzione.
Diciamocelo, la tua esperienza, Federico, è così particolare. Io sono felicissimo che tu ce la stia raccontando. Nutro anche un pochino di invidia per questa tua relazione con questi maestri. Però ammettilo, sei stato fortunato.
Sono stato molto fortunato.
Ah, ecco, lo supponevo. Vuoi darci qualche dettaglio?
Ricordo decine e decine di meravigliose lezioni, uscendo dalle quali con i colleghi studenti ragionavamo sulla la potenza, la bellezza della presentazione.
Il risultato di tutti questi maestri, di tutti questi pensieri che hai avuto sulla bellezza, sulla filosofia, è quello di avere creato in te un vero e proprio apprezzamento per la conoscenza, al punto che questa conoscenza è qualcosa di veramente fisico. È un'immagine che tu riesci a visualizzare.
Molte volte ho provato questa sensazione proprio di io me l'ho sempre figurata come di essere in una stanza, in fondo c'è una porta e intravedo che questa porta è socchiusa, no? Però vedo una grande luce là dietro, è come se ci fosse un grande tesoro lì, e questa essere socchiuso, no, mi spinge ad andare lì e aprire e mettere il naso dentro. Questo grande tesoro è la cultura, la conoscenza, la scienza intesa nel senso più ampio possibile.
Aspetta, qua siamo alla scoperta, alla ricerca di qualche cosa. Sento il bisogno di un po' di musica country. Scusa Federico se ti ho interrotto con questa musica. Quindi stavi dicendo che intravedi una porta, la apri e poi cosa succede?
Che appunto da lontano vedi che è piena di tesori e tu vuoi entrare per coglierne alcuni, insomma. E in qualche modo proprio provavo questa sensazione tra l'intellettuale e proprio un po' l'emotivo. Dopo queste lezioni era come se questi centri mi avessero aperto un po' di più questa porta, no?
Sì, hai ragione. Aspetta che sfumiamo la musica, un secondo. Quindi per tornare a noi, questi maestri ti hanno non soltanto aiutato a capire una tua direzione personale, che poi è diventata anche una direzione professionale, non soltanto tua di amore per la conoscenza, ma proprio di lavoro vero e proprio, ma poi ti hanno spinto ad essere anche tu stesso un maestro.
Quando mi capita di vedere nelle facce degli studenti qualcosa del genere,
cioè lo stupore della conoscenza che tu gli stai dando, cioè il fatto di essere anche tu maestro,
beh, provo un'enorme soddisfazione che, diciamo, ripaga tanti anni di lavoro faticoso con bassi stipendi eccetera eccetera, ma a quel momento lì se ho attivato quella sensazione lì, beh, qualcosa di buono l'ho fatto, insomma.
Ci credo, è un istinto primordiale. Quando senti di aver fatto qualcosa di buono, o che almeno tu percepisci come buono, sei felice con te stesso. E a questo punto, insomma, potevi immaginarlo, celebriamo con un po' di musica. Però siamo qui per parlare di qualcos'altro, non solo di maestri, anche se poi questo discorso sui maestri è veramente importante. Siamo qui per parlare di filosofia.
Insegno logica e filosofia della scienza per i corsi di laurea in filosofia.
Appunto, quindi siccome insegni logica e filosofia della scienza, parliamo di filosofia e poi parleremo di scienza e poi insomma. La prima domanda che mi viene così a bruciapelo è: ma che cos'è la filosofia?
Ma secondo me la filosofia è un certo modo di porsi delle domande di principio.
Domande di principio tipo: perché sono qui? Che cosa ci faccio su questo mondo? Chi sono i miei genitori? Cose così.
La filosofia pone spesso domande di legittimità sui nostri modi di pensare al mondo.
Ho capito, quindi domande del tipo: ma è giusto che io la pensi così su questo argomento? Per esempio, è giusto che io creda che noi siamo gli animali più importanti che ci sono sulla Terra? Ecco, questa è una domanda di legittimità, o almeno credo.
Domande di senso, domande di legittimità e quindi diciamo un certo modo di interrogarsi sul perché delle cose, sul perché ci comportiamo come ci comportiamo o su cosa significa comprendere un pezzo di realtà.
Beh sì, a parte gli scherzi, sono tante le domande che noi ci possiamo fare sul perché anche come società accettiamo certe cose, non ne accettiamo altre. Prendi per esempio la questione dell'aborto. Adesso io non entrerò in questo argomento, è troppo delicato. Però è giusto sapere che almeno ci sono degli strumenti che ci permettono di affrontare questo argomento con un po' di metodo. La filosofia, per esempio.
Un grande fattore a favore della filosofia è la capacità di rendere l'intelletto uno strumento agile. La sua capacità di muoversi in contesti diversi, la capacità di vedere somiglianze a un livello superiore, di collegare aspetti che a una prima vista possono non essere collegati.
Sì, certo, perché altrimenti il rischio è quello di fare grandi ragionamenti, come si dice, de panza, che può andar bene quando stai bevendo una birretta insieme ai tuoi amici al bar, però in realtà quando si fa un ragionamento sulla società o addirittura se si lavora come legislatore, per esempio, no? Per decidere assieme come organizzare questa nostra società, beh, allora è meglio avere degli strumenti. E questa è la filosofia, almeno insomma una definizione. Può aiutarci un pochino a capire meglio che cos'è. Ma che cos'è la filosofia della scienza?
Allora, la filosofia della scienza è un insieme, diciamo, di problemi che nascono, secondo me, dall'interno delle scienze. Cioè, le cose più belle in filosofia della scienza, a mio parere, nascono quando all'interno delle scienze cominciano a sorgere dei problemi per approfondire i quali ci rendiamo conto che dobbiamo in qualche modo uscire dai confini della scienza stessa.
Ah, interessante, quindi la filosofia della scienza ha un po' di filosofico e un po' di scientifico.
In questo senso la filosofia della scienza ha un po' di filosofico e un po' di scientifico, e questo è il suo aspetto, diciamo, impegnativo ma anche intellettualmente affascinante.
E poi c'è un'eredità storica da tenere in considerazione.
Oltre al fatto che c'è un'eredità storica che bisogna sempre tenere in considerazione, che è anche molto interessante tenere in considerazione, cioè il fatto che per larga parte della cultura umana queste due cose che noi oggi distinguiamo come filosofia e scienza sono state un tutt'uno.
Beh sì, effettivamente. I grandi filosofi del passato in qualche modo erano considerati anche degli scienziati. A modo suo anche Einstein si considerava un filosofo. Almeno credo. Ad ogni modo, il dottorato di ricerca negli Stati Uniti si chiama, o anche in Inghilterra, si chiama Philosophy Doctorate, PhD, dottorato di filosofia. Federico, qual è la tua passione da filosofo interessato alla scienza?
La mia passione da filosofo interessato alla scienza è sempre stata la fisica.
Io so che tu ti consideri un filosofo, però che conosci anche una buona quantità di scienza, di fisica e anche di matematica. Quindi sei più scienziato o sei più filosofo?
Allora, tanto la filosofia della scienza non è scienza.
Vabbè, però tocca argomenti scientifici con una certa profondità. O no?
Filosofia e scienza è filosofia, anche se ha degli strumenti, delle modalità di funzionamento, certo, come dire, ispirate per certi aspetti alla scienza, no? Ma è pur sempre un tipo di riflessione filosofica.
Però io ho un po' come l'impressione che tu stia facendo il modesto. Proviamo un attimo ad entrare negli argomenti che tocca la filosofia della scienza, nel particolare nella fisica, che è quello che ti interessa. Puoi darci qualche esempio?
La questione della natura dello spazio e del tempo.
Ecco, vedi, comincio a mettere a fuoco, quindi domande di principio, domande di senso. Altro?
La natura della causalità, l'idea di legge.
Perché, vedi, è sempre importante fare degli esempi. Gli esempi aiutano tantissimo. Adesso ti faccio un'altra domanda. Qual è la tua passione nella fisica? No? Dov'è che concentri la tua...
La mia passione filosofica da filosofo delle scienze è sempre stata la fisica quantistica.
La fisica quantistica è una di quelle teorie piene, densissime, di possibili risvolti filosofici. Basti pensare, per esempio, al gatto di Schrödinger, che ancora oggi affascina tantissimi studenti, ma anche ricercatori, no? Con i suoi risvolti. Oppure ai multiversi, alla possibilità che esistano universi paralleli, a questa idea della probabilità che ci permette di essere qui ma anche di essere dovunque nell'universo. Sono tante le domande ancora aperte, è veramente bella e molto misteriosa. E a te perché interessa così tanto?
È la teoria più incredibilmente esatta che sia mai stata prodotta, no? Cioè il livello di conferma sperimentale delle predizioni è superiore a qualunque teoria fisica esistente. La cosa singolare è che a questa caratteristica si associa, no, un grande dibattito sul significato descrittivo di questa teoria. Cioè, di cosa parla esattamente la teoria?
Di cosa parla esattamente la teoria?
Gli scienziati non sono affatto d'accordo su cosa sia ciò di cui la teoria parla, in particolare cosa sia ciò di cui parla una teoria così incredibilmente efficace, da cui dipende una massa crescente di tecnologia nel mondo contemporaneo, a partire dai cellulari e in avanti.
Senti, ma hai qualche altro esempio intrigante di materia di studio della filosofia della scienza?
Allora, una questione al tempo stesso antica e tuttora estremamente dibattuta a metà tra filosofia e scienze è la natura della coscienza.
Ecco, sì, appunto. Allora, ascolta, volevo proprio arrivare qui. Guarda, ma la natura della coscienza, questa grande domanda delle neuroscienze, ma è possibile secondo te che la coscienza sia il risultato di fenomeni quantistici nel cervello?
Oddio. Io su questo mi trovi un pochino più... non sono un grande esperto.
Senti, diciamocelo io e te, tanto qui non ci ascolta nessuno. Ma le neuroscienze sono un campo scientifico oppure è fuffa?
È un campo ormai completamente scientifico, nel senso su cui nessuno discute che si tratti di questioni così di capriccio intellettuale.
Senti, ma il gatto di Schrödinger era castrato.
Dunque... Vabbè, togliamoci subito questa domanda difficilissima.
Sì, lo so che non c'entra niente, però ho sempre pensato che voi filosofi della scienza, insomma, queste cose le sapete, no?
Ma è una trappola tremenda.
Allora, a questo punto direi che c'è bisogno di un altro po' di musica, cosa dici? Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di filosofia, filosofia della scienza, però io adesso vorrei tornare a quello che è stato il nostro discorso iniziale, quello legato ai maestri, perché credo che sia un discorso estremamente importante. Oggi ci sono dei maestri? Arriveremo anche a questa domanda. Però prima di tutto, Federico, permettimi di chiederti: cos'è che oggi ti fa irritare veramente?
Una cosa che mi irrita enormemente è la superficialità.
Questo mi fa venire in mente l'effetto Dunning-Kruger, scoperto proprio da questi due ricercatori, Dunning e Kruger, dell'Università della Cornell negli Stati Uniti alla fine del secolo scorso. Cioè il fatto che ci sono delle persone che sono ignoranti, oggettivamente ignoranti rispetto ad alcune cose, che però si sentono competenti, capaci. Il fenomeno è proprio questo, cioè che il fatto che tu non sai certe cose non ti permette nemmeno di capire che non sai. Facciamo alcuni esempi, no? Leggi un libro, che ne so, di meccanica quantistica, un libro divulgativo, e poi tutto ad un tratto ti sembra di aver capito dei concetti profondissimi e cominci a parlarne come se tu fossi un ricercatore che lavora in quel campo da 20 o 30 anni. O ancora peggio, perché a volte può diventare anche molto pericoloso. Per esempio, ci sono alcuni, capitato a tutti, immagino, no, di fare un corso, per esempio per imparare ad andare in barca a vela, no? Fai un corso di un fine settimana, molto bello, e ti diverti. E tutto ad un tratto ti sembra di essere capacissimo. Cioè, potresti addirittura comprare una barca e affrontare il mare aperto, affrontare l'oceano, però poi ti metti nei guai e rischi la tua vita, quella dei tuoi amici, dei tuoi familiari, che ne so, addirittura di quelli che ti vengono a salvare. E questo è un fenomeno che ormai, a modo di vedere mio, insomma, colpisce la società abbastanza nella sua interezza, no? Molto spesso ormai ci sentiamo capaci di parlare di tutto e su tutto. E poi che cos'altro ti fa arrabbiare?
L'incultura, parlare per sentito dire. Questo è proprio una cosa veramente tossica.
Eh sì, è vero. Parlare per cliché, utilizzando frasi fatte da altri che a volte nemmeno capiamo. Senti, ma allora veramente ritorniamo all'argomento iniziale. Quest'epoca, oggi, secondo te, è un'epoca favorevole alla relazione allievo-maestro, maestro-allievo?
Ma secondo me non è un'epoca, almeno io ho questa sensazione, non è un'epoca molto favorevole per questo tipo di relazione.
Eppure la mia sensazione è che proprio adesso avremmo bisogno di maestri, di veri maestri. Ti va di elaborare?
Il grado di complessità dei problemi e delle strutture, delle società è tale che si fa grande fatica a, come dire, assommare in un'unica persona un numero sufficiente di strumenti di interpretazione del mondo tale, no, da rendere questa persona in grado di dare delle linee uniche, delle essere un riferimento, no?
Quindi il tuo ragionamento è che viviamo in una società che è ormai così complessa, e questo oggettivamente lo possiamo vedere tutti, che è anche molto...
È molto più difficile di prima, secondo me, anche solo avvertire il bisogno di maestri.
Però è anche vero che la società esprime delle persone che si candidano ad essere, a coprire questo ruolo di riferimento, anche nella stessa classe dirigente.
Ho la sensazione che il livello delle persone che teoricamente dovrebbero svolgere questo ruolo di riferimento sia molto decaduto per tanti motivi, uno dei quali, a mio parere, è un forte, diciamo, attacco al valore della cultura, della formazione, no? Attacco alla tesi che sia fondamentale essere preparati per svolgere un ruolo di rilievo, no? Questo è un fatto di gravità enorme.
Forse questa classe dirigente soffre dell'effetto Dunning-Kruger di cui stavamo parlando prima. Però poi ci sono le professioni intellettuali, i ricercatori come te, i filosofi appunto, gli insegnanti, che possono fare qualcosa, possono dotare i giovani di strumenti di analisi critica della realtà.
Le professioni intellettuali dovrebbero fare molto da questo punto di vista. Cioè dotare le giovani generazioni di strumenti, di capacità per immaginare un altro mondo, perché se non lo immaginano le giovani generazioni non vedo chi possa farlo.
Senti Federico, ma questo mondo nel quale viviamo e che affrontiamo continuamente quasi fosse una grande sfida, come mai è così difficile guardare avanti con fiducia?
Siamo arrivati, come dire, un po' al termine di grandi cicli in tanti aspetti, quindi ci sarebbe bisogno di nuove visioni, nuovi appunto scenari.
Eppure il nostro modello di sviluppo ci ha portato fin qui. Medicina, scienza, tecnologia, pensiero. Andiamo alla scoperta di nuovi mondi, riusciamo a vedere addirittura gli esopianeti di altri sistemi solari. Cosa c'è che non va col nostro modello di sviluppo?
È un modello che, secondo me, giudicato con criteri, diciamo, che tutti riterrebbero normalmente del tutto plausibili, è un modello, per essere generosi, molto deficitario, no?
Allora, quindi, ci sarebbe bisogno di maestri per indicarci una strada per eliminare questi deficit. Però non sta succedendo ed è lì che si blocca il pensiero.
Allora, la razionalità dice che se una procedura è molto deficitaria, forse va, non dico sostituita, ma riformata. Ecco, lì il pensiero si blocca.
Eh già, il pensiero si blocca. Allora, sai cosa, Federico? Per non chiudere con questa nota negativa, o comunque in qualche modo deprimente, io direi di mettere un po' di sana musica. Cosa ne dici?
Oddio. Io su questo mi trovi un pochino più, non sono un grande esperto.
Hai un senso dell'umorismo che oserei dire filosofico. Anche questa puntata è giunta al suo termine. Ringrazio Federico Laudisa, professore associato presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, per la sua disponibilità, la sua apertura nei confronti dei tanti temi che abbiamo toccato. Riflessi di Scienza è una produzione dell'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Le musiche sono originali, composte ed eseguite proprio per noi da Stefano Oss. E io ringrazio Stefano per la sua disponibilità a mettersi in gioco, a trovare sempre una chiave di lettura, come oggi abbiamo giocato con la musica country. Quindi grazie Stefano. Riflessi di Scienza può essere scaricato e trovato nei grandi canali di podcast, quindi Apple, Spotify, Google e chiaramente anche nel sito dedicato. Io sono Andrea Brunello. Ciao ciao!